Radio Shepherd, la migliore alternativa.
Allora, direi senza ulteriori indugi abbiamo sforato la mezz'ora di ritardo, quindi possiamo dare un po' l'inizio ai lavori. Io rubo davvero 2 minuti all'inizio di questa discussione semplicemente per presentare questo incontro, questa occasione e chiarire un po' le motivazioni che ci portano qui oggi. Questo incontro è stato proposto e promosso da questa piattaforma We Are The Tide, una piattaforma che si è data negli ultimi mesi di lavoro, che è stata costruita qui a Venezia da una pluralità di soggetti, di associazioni, di gruppi, di movimenti veneziani, ma non solo, con appunto la prospettiva di costruire un incontro qui a Venezia in occasione del G20 su economia e finanza. Un appuntamento che abbiamo ritenuto fin dal principio essere fondamentale attraversare, soprattutto per proporre delle alternative a quella che sarà l'agenda di questo summit, un'agenda che vede una discussione incentrata ad esempio sulla tassazione dei grandi patrimoni, ma anche sui finanziamenti che devono essere stanziati ad esempio per la cosiddetta transizione ecologica, una serie di argomenti, di elementi che toccano con mano e con violenza, mi viene da aggiungere, le vite di ciascuna e ciascuno di noi. Un appuntamento che non potevamo lasciare appunto in mano a 20 rappresentanti dei 20 paesi più industrializzati del mondo o dei governatori delle banche centrali, un appuntamento in cui dovevamo urgentemente riuscire a portare la voce delle comunità che effettivamente questo pianeta lo abitano, voci che si sono sommate, che si sono appunto unite nella costruzione di una piattaforma che è estremamente, credo, complessiva, complessa e interessante, una piattaforma che mette al centro una serie di valori, di prospettive che saranno quelle che domani animeranno la piazza delle zattere, la piazza di contestazione al G20 su economia e finanza, e che sono voci appunto che mettono al centro una crescita, un modello di crescita e di sviluppo radicalmente diverso da quello a cui siamo abituati, un modello che non metta al centro lo sviluppo economico incentrato sull'incremento del PIL, ad esempio, uno sviluppo che metta al centro le posizioni delle soggettività femminili e queer, ad esempio, che abbiamo visto soprattutto quest'ultimo anno e mezzo venire duramente colpite, ma che riesca a parlare anche di diritti di lavoratori e lavoratrici, naturalmente, che riesca a parlare dei diritti anche dell'ambiente in cui viviamo, della tutela dell'ambiente in cui viviamo e che troppo spesso siamo abituati a concepire come un qualcosa che ci è dovuto. Ecco, io ripeto, non voglio allungare eccessivamente questa mia introduzione, penso che se siamo qua sappiamo tutti e tutte con che spirito affrontiamo la giornata di oggi e la giornata di domani, soprattutto diciamo che anche l'ambiente al di fuori da questo spazio ce lo rende abbastanza evidente, siamo tutte e tutti testimoni di una città blindata, securizzata, al cui interno diventa sempre più difficile spostarsi con serenità, ma siamo consapevoli del fatto che invece tornerà ad essere così e che l'appuntamento di domani sarà fondamentale proprio per esprimere tutto quello che ci diremo in parte oggi. Io inizierei appunto lasciando la parola ad Andrea Fumagalli, un economista, professore dell'Università di Pavia e redattore diciamo di Effimera. A lui vorremmo proprio chiedere un po' in sintesi un confronto, no? Abbiamo un G20 su economia e finanza che ha un'agenda ben scandita, ben definita. Un'agenda che ovviamente non incontra, quasi per usare un eufemismo, la nostra approvazione, ma questo non significa che la nostra posizione sia una semplice posizione contrappositiva, significa che effettivamente esistono delle alternative che possiamo costruire, praticare, proporre e produrre, e quindi ecco, con Andrea vorremmo iniziare proprio da questo, da dove possiamo iniziare.
Grazie Anna Clara e grazie a tutte e a tutti voi per aver organizzato questo momento di discussione anche in vista dell'appuntamento di domani. Credo che queste due giornate siano molto importanti, non soltanto perché segnano un primo inizio di possibile mobilitazione che mi auguro possa svilupparsi anche successivamente nell'estate, nel prossimo autunno, dopo il periodo abbastanza buio che abbiamo passato, non solo per questo, anche se questa è una motivazione già di per sé molto importante, ma anche perché è anche l'occasione per cercare di fare un po' il punto della situazione. Io nei 10 minuti di tempo che mi spettano cercherò di, che sono abbastanza pochi rispetto a quello che vorrei dire, però cercherò di stare nei tempi, e vorrei partire essenzialmente da quello che è l'oggetto principale della discussione che il G20 di Economia e Finanza ha sviluppato questa mattina e svilupperà sia oggi pomeriggio che domani, cioè questa che ha fatto enfasi, diciamo, sui giornali mainstream, ovvero la proposta da parte dell'amministrazione Biden di introdurre una tassa minima globale, questa sarebbe la novità, sui profitti con un'aliquota del 15%. La motivazione principale, a detta dei promotori, in particolar modo della ministra dell'economia statunitense Janet Yellen, che è stata l'ex governatrice della Federal Reserve della Banca Centrale Americana fino a poco tempo fa, è quella di creare, disincentivare da parte l'uso da parte delle grandi big corporation, delle web corporation e delle multinazionali oggi esistenti, di ricorrere ai paradisi fiscali, almeno questo ufficialmente. E per far questo si propone una tassa minima dei profitti che ha un valore che io chiamerei irrisorio, 15%. Con una battuta, ciascuno di noi potrebbe dire: mi piacerebbe che anche il mio reddito da lavoro, precario, non precario, eccetera, avesse una aliquota del 15%. Come sappiamo, questo non funziona e non è così. Di solito, mediamente, l'aliquota è il doppio. Già questo per capire le carte in gioco che si muovono. È chiaro che infatti non stupisce che nessuna grande big corporation, da Amazon a Google, ma anche le grandi corporation cinesi, eccetera, abbiano particolarmente mosso critiche a questa impostazione. Adesso non voglio entrare nel merito perché non c'è tempo, perché ci sono anche delle deroghe, cito soltanto il caso della deroga per la piazza finanziaria di Londra, per cui le società che sono registrate sulla piazza finanziaria di Londra possono non avere questa tassazione del 15%, ma questo aprirebbe un discorso che adesso molto più tecnico, che adesso non abbiamo il tempo di fare. Quindi quello che però voglio dire è che questa proposta è una proposta che da un lato favorisce, non ha effetti redistributivi, come dovrebbe essere una sana politica fiscale, ma anzi rischia di avere effetti contrari, che di potenziamento della concentrazione di reddito e di valore all'interno di poche mani, quelle 100 multinazionali che praticamente oggi governano il mondo. E dall'altra parte anche uno scopo, quindi non soltanto economico, ma anche politico, perché quello che viene spesso dimenticato è che invece è stato espressamente detto dalle dichiarazioni ufficiali che hanno preparato questo incontro, è che questa tassa minima sui profitti globali andrebbe a sostituire qualsiasi proposta e dibattito sull'introduzione della web tax o della digital tax, che è un altro tipo di impostazione fiscale, e cercherò di essere chiarissimo e veloce, che va a introdurre una tassa che alcuni dicono dal 2 al 4% a seconda degli studi, che non viene applicata sui profitti, ma viene applicata sui fatturati delle big corporation. I fatturati delle big corporation sono molto enormi, come sappiamo, Il valore di borsa delle prime 5 società del web sono superiori al PIL d'Italia, più Spagna, più Danimarca, giusto per dare una grandezza delle idee, no? E i fatturati sono immensi. Una tassa del 2 e 4% sui fatturati avrebbe un impatto di gettito fiscale di gran lunga superiore a quello che è stimato dalla tassa minima sui profitti, che è di circa 100 miliardi di dollari, una cifra molto piccola sul PIL mondiale, anche se apparentemente 100 miliardi sono 100 miliardi, no? Perché viene affossare il dibattito sulla web tax? Significa spostare l'ordine del discorso. E qui entriamo proprio nel titolo di questo seminario, che era la finanziarizzazione della vita. Perché la web tax va e sarebbe un'innovazione di tipo fiscale, con tutti i suoi pro e contro, le difficoltà di attuazione e non attuazione, che adesso su cui non entro nel merito, che però parte dal riconoscimento che la vita viene messa a valore. Questo è il punto centrale, che è alla base e il cuore dei processi di accumulazione e di valorizzazione del capitalismo delle piattaforme, di questo capitalismo biocognitivo, dove la vita, il bios, diventa fattore diretto di valorizzazione. Ogni atto della nostra vita quotidiana, esemplificato dai nostri cellulari con due pagine di app che noi usiamo costantemente, per necessità, non soltanto per piacere, eccetera. Ecco, ogni volta che noi usiamo un'app e facciamo un atto, una produzione di un dato come valore d'uso per soddisfare un bisogno immediato, l'organizzazione del capitalismo e delle piattaforme, i nuovi modelli di organizzazione del management e della governance capitalista sono in grado di trasformare questo valore d'uso in valore di scambio e in profitto. La web tax cercherebbe di essere un piccolo granello di sabbia, come si diceva a proposito della Tobin tax, per intercettare questa creazione di ricchezza che noi gratuitamente, siamo in grado di produciamo. Tutto questo discorso è collegato poi al tema che poi tratterà in video, purtroppo mi dispiace che non possa essere qui presente Federica Giardini, sul tutto il discorso di come la riproduzione sociale, le tematiche del welfare oggi, sono diventate direttamente produttive. Oggi possiamo dire, in una battuta, che il welfare è un modo di produzione. Non è un qualcosa di un corollario, ma è direttamente produttivo il welfare. Il settore a più alto valore aggiunto sono i settori dell'istruzione, della sanità e tutto il settore che ruota intorno alla gestione del tempo di vita e del cosiddetto tempo libero che si trasforma più in tempo produttivo di valore. Non è sicuramente l'Ilva o la Stellantis, la nuova casa automobilistica, che sono al centro dei meccanismi di accumulazione contemporanea. Siamo noi stessi il luogo di accumulazione. È chiaro che questo, prendere coscienza di questo, è già un primo passo in avanti. E qui passo al secondo argomento, che riguarda il secondo cono del problema che è stato citato nell'introduzione, cioè i piani di investimento pubblici del recovery plan, che sono, lo dico anche qui molto velocemente in maniera tranchant, non è altro che prendere coscienza che la nostra vita è messa a valore per farla gestire da agenti privati tramite finanziamenti pubblici. Il recovery plan è una politica che di sostegno alla capacità di investimento da parte del sistema delle imprese private, quindi quella che gli economisti chiamano supply side economics, un intervento di politica economica sul lato dell'offerta, quindi con l'idea, con il refrain che dura a morire, che non ha mai funzionato, e la crisi del 2007-2008, le politiche di austerity, tutto quello che è stato fatto in 20 anni di precarizzazione e smantellamento del welfare e dei diritti del lavoro hanno ampiamente dimostrato, il refrain è quello: io incentivo attraverso investimenti pubblici la profittabilità e la maggiore efficientismo dell'impresa privata, perché così l'impresa privata, facendo più profitti, poi investirà anch'essa e farà aumentare la produzione e l'occupazione. È chiaro che questo è un meccanismo che non funziona, quando invece le politiche che potrebbero avere un effetto positivo, e qui poi bisogna discutere tutto l'aspetto dei vincoli di compatibilità ecologica e di ecosostenibilità, è una politica invece a sostegno della domanda. Poi non so se avete letto i giornali e avete sentito quest'altro mantra che Draghi ama ripetere, la distinzione tra debito buono e debito cattivo. Il debito buono è quello che è il debito creato per finanziare gli investimenti delle imprese e creare aumenti di profittabilità, che hanno un ritorno economico. Perché questo ritorno? Per la collettività e per noi? No, per i profitti, per il sistema delle imprese e per le grandi corporation. Il debito cattivo è quello che invece finanzia e sostiene la domanda, tipo il reddito di cittadinanza, o interventi simili che portano o politiche di incremento salariale, o cose di questo genere. Abbiamo tutti delle perplessità e delle critiche sul reddito di cittadinanza, così come è stato introdotto in Italia. Però è una politica che comunque è sul lato della domanda, no? Più keynesiana, tra virgolette, da questo punto di vista. Ecco, il recovery plan, da questo punto di vista, è il secondo corno del processo di finanziarizzazione della vita. Sono due aspetti che sono sinergici l'uno con l'altro. E allora arrivo alla parte conclusiva. Cosa possiamo fare e quali possono essere le nostre parole d'ordine di fronte a questo quadro molto complesso, eccetera? Noi dobbiamo innanzitutto iniziare a ragionare, cosa che la sinistra, anche la sinistra radicale, fa un po' fatica a fare, bisogna riconoscere, no? Che oggi il campo del conflitto sociale e dell'identificazione sociale è il welfare. Dietro il welfare si celano e ci sono tutta la battaglia per gli incrementi di salario, per la riduzione dell'orario di lavoro, per aumentare i diritti dei lavoratori, per rendere più difficile i processi di precarizzazione, soprattutto delle nuove generazioni. E l'idea di, e noi dobbiamo essere in grado di fare una proposta di welfare che sia adeguata a questi meccanismi di accumulazione e di valorizzazione. Questa proposta noi la chiamiamo common fare, il welfare del comune, che si basa essenzialmente su due pilastri. Uno è un reddito di base incondizionato. Un reddito di base incondizionato che è reddito primario, è reddito di remunerazione, non semplicemente, esclusivamente assistenza a chi non può avere altri redditi perché per vari motivi, o perché è disoccupato, o perché ha degli handicap, o per qualsiasi altro motivo. La nostra vita, quando viene messa a valore e produce ricchezza, è un'attività non pagata. Noi siamo, da un punto di vista prettamente economico, io sono economista, scusate se dico questo, noi siamo degli schiavi. Perché è schiavo colui che produce ricchezza e quella ricchezza non viene né certificata né riconosciuta. Siamo un popolo di schiavi. Ora è chiaro che uno dice, vabbè,
chiedere che la nostra vita venga remunerata, vuol dire allora entriamo in un meccanismo di salarizzazione. Certo, questo comporta dei problemi, ne siamo perfettamente coscienti. Però questo è stato il salto che ha fatto il capitalismo con la rivoluzione industriale e la rivoluzione francese. Ha rotto, almeno formalmente, il rapporto di schiavitù, di corvée, di servitù della greba, per instaurare un nuovo tipo di rapporto, anche quello salariale, che può consentire, però è consentito nella storia, la possibilità di aumentare la possibilità di autodeterminazione e di libertà di scelta. La libertà di scelta, il diritto di dire di no, perché vengono ridotti i ricatti del bisogno, è la condizione necessaria, anche se non sufficiente ovviamente, perché possono ripartire delle lotte nella logistica, nel lavoro, le lotte per i diritti del welfare, eccetera. Al reddito di base incondizionato, infatti, il secondo pilastro di una concezione di welfare per la quale vale la pena lottare è quella dell'accesso libero e gratuito ai beni comuni. Ai beni comuni della terra, naturali, che sono soggetti a situazioni di scarsità, e qui tutto il discorso dell'ecologia politica diventa centrale, e i movimenti Fridays for Future, eccetera, diventano movimenti di lotta anticapitalistica, che si devono coniugare con i movimenti di altri diritti e di beni comuni, come la salute. L'emergenza sanitaria ha evidenziato tutta una serie di problematiche. Noi non dovremmo parlare di pandemia, dovremmo parlare di sindemia da questo punto di vista, cioè mettere insieme le problematiche della salute e dell'emergenza sanitaria con le problematiche economiche e sociali. E questo collegamento è centrale per fare un passo in avanti nella capacità di lotta politica. E poi ci sono tutti i beni comuni intangibili e immateriali, che sono la conoscenza, la socialità, che sono i meccanismi di riproduzione sociale. La nostra cooperazione sociale, che oggi è la base su cui i meccanismi di valorizzazione e di sfruttamento si muovono e tutta la nostra vita ci viene sempre più espropriata. Ora, di reddito di base incondizionato, questione di governance dei beni comuni, materiali e immateriali, naturali e non naturali, di sono i due perni che devono essere al centro delle mobilitazioni. Il G20 della finanza e dell'economia è esattamente, perché i capitalisti, gli interessi dei capitalisti non sono completamente coglioni da questo punto di vista, loro sanno bene quali sono, sempre un po' più avanti di noi da questo punto di vista, e noi dobbiamo essere capaci di stare al loro passo. Questo vertice del G20 sulla finanza è esattamente il tentativo di trovare nuove modalità di governance all'interno di un capitalismo delle piattaforme sempre più pervasivo, in grado di mantenere inalterati i rapporti di dominio e di sfruttamento, che oggi è molto più pervasivo ed è molto più orizzontale, molto più differenziato, molto più eterogeneo, molto più flessibile, ma di gran lunga superiore a quello che era lo sfruttamento del modello taylorista della grande fabbrica. E credo che da questa coscienza occorre partire, per cui ben vengano queste momenti di discussione e di mobilitazione che mi auguro possano svilupparsi nel futuro. Grazie.
Io ringrazio, credo a nome di tutti e tutte, Andrea Fumagalli per aver tracciato, credo, un quadro molto complessivo anche di quello che stiamo andando a contestare nella giornata di oggi, nella mobilitazione di domani, ma anche per aver portato alla luce anche una serie di tematiche e di rivendicazioni, in particolar modo, che possono anche aiutarci all'interno della costruzione del discorso che andrà a contrastare il G20. Sull'economia e la finanza di questi giorni. Ecco, a tal proposito, volevo un po' presentare quella che sarà la nostra seconda ospite di questa serata, che, come anticipato appunto, purtroppo non può essere qui in presenza assieme a noi, ma ci ha dato un prezioso contributo video, un contributo che andrà ad affrontare un altro asse di quelle che sono le tematiche che all'interno di queste giornate vogliamo far emergere all'interno del quadro che stiamo costruendo, e mi riferisco in particolar modo alle tematiche di genere e a come queste siano anche strettamente legate a quella che è la discussione che verte intorno al G20 sull'economia e la finanza. In questi mesi abbiamo visto le istituzioni fortemente coinvolte all'interno della discussione sul Recovery Plan, sul Family Act, sul PNRR e sugli investimenti che all'interno di questi di questi vanno rivolti alle questioni di genere, alle donne, alle soggettività LGBTQIA+. Quello che ritroviamo però solamente sono dei finanziamenti rivolti all'imprenditoria femminile dei finanziamenti e dei sussidi rivolti alla famiglia naturalmente tradizionale. Ecco, quindi io credo che, come dire, nonostante l'anno di pandemia, l'anno e mezzo di pandemia, o meglio sindemia oserei dire, appena passato, un anno e mezzo che anche come dire, fatto uscire dall'invisibilità tutto quello che è il valore del lavoro riproduttivo e del lavoro di cura portato avanti in particolar modo dalle donne in quest'anno e mezzo e da sempre, direi, non ha toccato minimamente quei potenti, le istituzioni che in questi mesi e in questi giorni durante il G20 si ritroveranno a discutere. Ecco, quindi io lascio, lascio spazio al contributo di Federica Giardini, una studiosa femminista e professoressa universitaria presso l'Università di Roma 3, che andrà un po' ad illustrare un quadro rispetto al significato di lavoro di cura, di lavoro riproduttivo e dal nesso che c'è tra queste e il sistema attuale e la sua riproducibilità. Ecco, io lascio spazio al contributo video.
Buongiorno, salve a tutte, a tutti, e mi dispiace molto non essere con voi in presenza, ma per l'appunto si tratta di questioni di cura. Allora, vorrei intanto cominciare su questo punto di come la cura sia una chiave per stare nel presente e starci in modo conflittuale. Il primo elemento che la cura introduce è la tendenza a renderla invisibile. Sono attività umane, sono necessità umane imprescindibili, eppure nella tradizione plurisecolare che ancora grava sul modo di leggere la realtà e di interagire con la realtà nella tradizione occidentale, queste attività che sono diverse e molteplici e complesse, che vanno sotto questo titolo, questa parola unitaria di cura, tendono a essere svalorizzate o in molti casi considerate una sinecura, per l'appunto. Questo ci dice già qualcosa di molto significativo, cioè come funziona oggi il regime economico. È un regime economico che si vuole scientifico, secondo delle pretese che somigliano più a una sorta di feticismo scientista, per cui la scienza sarebbe quel sapere che dice delle parole ultime e ci offre certezze inopinabili. Ecco, abbiamo visto nella pandemia come i saperi scientifici sono tutt'altro che questo e sono piuttosto dei saperi che vanno per congettura, e questo è un punto molto importante. Ora, l'economia neoliberale pretende di farsi branca della matematica, tutto è calcolabile, tutto è misurabile e tutto contribuisce anche a delineare degli scenari, dei quadri prevedibili e controllabili. Questo è un terreno tutt'altro che oggettivo, è un terreno a alta intensità ideologica, possiamo veramente parlare del ritorno di un'epoca dell'ideologia, dove quella egemonica è quella neoliberale. Quindi un'economia che si vuole formale, oggettiva, e che in realtà funziona attraverso la costruzione di narrazioni, di ordini del discorso, dove c'è una selezione di parti della realtà che sono visibili, che sono gerarchizzati, quello che conta di più, quello che conta di meno, quello che ha più o meno valore. Per dirla in una battuta, l'economia oggi e le attività di cura e di riproduzione sono un esempio assolutamente significativo di questo, funzionano per dominio e sfruttamento. dominio è quella parte culturale, di anche di pianificazione culturale e sociale, di cui l'economia si fa promotrice, e lo sfruttamento è quella parte invece che insiste sulla contabilità, sul fatto che non viene mai restituito il giusto, c'è sempre una forma di appropriazione del valore prodotto da queste attività umane. Come succede questo? Succede attraverso l'idea di fondo che l'essere umano è un individuo, questo l'abbiamo sentito dire, no? Più e più volte, questo homo economicus, che sarebbe il modello su cui ci basiamo per imposizione. In realtà io vorrei sottolineare un altro aspetto di questo, cioè il fatto che pensare in termini di individui significa decontestualizzarli. Sembrerebbe che le nostre vite sono descrivibili in termini di atti di percezione, di coscienza strettamente individuali, e dunque viene tagliato fuori tutto quello che condizioni di vita, contesto, invece rendono possibili quegli atti singolari. Ecco, il tipo di sfruttamento e dominio interviene proprio su questo. Che economia serve? Su questo abbiamo lavorato anche in gruppo, per uscire da questo tipo di incrocio, cioè una narrazione volontaria, determinata, selettiva, che ci colloca in posizioni dove siamo massimamente sfruttabili, serve tornare a pensare l'economia come un sapere sociale e non una sorta di procedura logico-matematica che metterebbe a conto gli aspetti che vuole prendere in considerazione. Questo è un grandissimo inganno. Su questo, quindi, il terreno della conflittualità, il terreno di pratiche che aprono alternative, la prima cosa da fare penso, questo ve lo dico per il tipo di percorso che abbiamo intrapreso, è non contrapporre astrazione a concretezza, cioè che noi staremmo dalla parte, con le pratiche, con le lotte della concretezza, mentre la finanziarizzazione, la contabilizzazione dell'economia, del modello economico egemonico, starebbe dalla parte dell'astrazione. In realtà io credo che si tratti piuttosto di impostare la questione come un conflitto tra misurabilità e misura, dove la misurabilità è questa pretesa assolutamente ideologica, infondata, di rendere tutti i comportamenti non solo produttori di valore, ma produttori di valore in un modo che possa rispondere alla logica dello scambio, no? Ti do tot, ad esempio, no? La finzione del salario. La misura salariale è saltata, sempre di più i lavori non coprono i bisogni, i lavori che svolgiamo producono povertà e via dicendo. Quindi non è tanto stare nella concretezza quanto produrre misure alternative. E che cosa significa pensare la misura in un'economia pensata altrimenti? La prima delle indicazioni che viene dal lavoro che abbiamo fatto e stiamo facendo è la questione di rinominare i bisogni, uscendo dal dualismo bisogni essenziali, bisogni fondamentali e bisogni secondari. I bisogni sono sociali, sono plastici, sono ridefiniti anche nel verso dell'autodeterminazione di comunità, di collettività, quindi sono terreno di lotta, La seconda questione la indicherei a partire dal lavoro che abbiamo fatto di rinominare il reddito nel verso della restituzione. Anche questo è dentro un processo di autodeterminazione. Il reddito non è soltanto una misura monetaria, il reddito è ciò che ci viene restituito per delle condizioni di vita degne, e la restituzione può avvenire su diversi livelli che sono quello monetario, ma anche attraverso una serie di canali, forme che non necessariamente sono monetarie. Dai servizi ai contesti, alle relazioni, alle possibilità. Sugli esempi, faccio quindi riferimento all'ultima sollecitazione, beh, gli esempi sono moltissimi, ci sono le reti, ad esempio, dei lavoratori della cura, lavoratori, lavoratrici della cura, che sono reti transnazionali. Da queste reti transnazionali è nata anche la campagna per il reddito di cura, che si è unito al reddito di base, sulla radicalità di una concezione femminista della cura, non come attività deputate a un genere specifico, no? Nella divisione di genere del lavoro, bensì come la possibilità di pensare una società in altri termini, secondo altre condizioni. Ho in mente il lavoro del collective care, ma anche il lavoro del gruppo di ricerca Pirate Care, e penso, sempre stando sulla questione della necessità di altre misure, a tutta quella parte che pensa in termini di creazione di nuove istituzioni. L'esempio che io ho più vicino l'istituzione di sportelli o di consultori che si nascono da bisogni e esigenze specifiche, però poi diventano dei laboratori collettivi, appunto, di misure della restituzione. Come pensare alla composizione di queste diverse realtà? Penso che siamo in un periodo particolarmente complesso, ma anche interessante, nel senso che, se è vero che ci sono molte vertenze, lotte situate, è anche vero che, da una parte, l'approccio intersezionale, che è stato tenuto da non una di meno, ci offre degli strumenti già maturati e consolidati per l'incontro e la traduzione tra lotte diverse, ma penso anche che questo sia un periodo, tra la crisi pandemica, la crisi socio-ecologica, dove singole situazioni possano essere lette in modo da sviluppare delle connessioni che vanno al di là della portata situata e locale di quelle singole lotte. Faccio l'esempio, ad esempio, dei migranti. I migranti ci portano immediatamente alla questione della divisione razzializzata e genderizzata del lavoro gratuito o mal pagato, ma penso anche alle lotte in Campania sulla Terra dei Fuochi, dove vediamo che la gestione, e di nuovo gratuita, del danno ambientale è una gestione genderizzata, oltre che collocata secondo linee geopolitiche che stabiliscono dei rapporti di dominio e sfruttamento tra nord e sud globale. Ecco, questo è il mio contributo. Buon lavoro, buon proseguimento.
Mi sarebbe piaciuto molto ringraziare Federica, insomma, di di presenza, per il contributo che ha dato, che credo un po' sulla scorta di quello che diceva Laura prima riesca effettivamente a tracciare un quadro complessivo di quelle che sono di quelli che sono gli elementi che ci hanno portato a costruire questi giorni di mobilitazione e che effettivamente appartengono alla lotta contro la finanziarizzazione della vita, una lotta che non può essere situata o spacchettata in diversi ambiti, ma che deve essere immediatamente intersezionale e riuscire ad intercettare una pluralità di voci, di temi, di ambiti, se così vogliamo definirli. Ecco, questa è un'esigenza primaria che abbiamo sentito nella costruzione di questo percorso e che credo che sia molto ben rappresentata anche dalla discussione di oggi. Io vorrei adesso passare appunto al nostro terzo intervento di Aliun Badara Diop, portavoce della FIOM, al quale mi piacerebbe provare a domandare, col quale mi piacerebbe un po' ragionare, a partire anche da alcune delle cose che sono state dette in ultima battuta da Federica, ma anche prima un po' da Andrea, no? Quindi da un lato abbiamo lo sgretolamento, il venir meno di una corrispondenza sempre più simmetrica tra lavoro e salario, dall'altro abbiamo, da un punto di vista di movimentazione sociale, l'aumentare comunque di una richiesta di reddito, un reddito che però giustamente, come Andrea specificava prima, non è una forma appunto di elargizione, distribuzione di ricchezza, ma è effettivamente una forma, come dire, di corrispettivo, dal momento che per il semplice fatto di vivere produciamo, no, del denaro. Ecco, a fronte un po' di questa forse divisione, di questo muro storico tra salario e reddito, mi chiedo effettivamente come sia possibile oggigiorno superare questa contraddizione, a partire anche da forme di autodeterminazione che si danno non soltanto all'interno del mondo del lavoro, ma anche nella vita quotidiana, soprattutto da parte di una comunità razzializzata o comunque migrante. Ecco, mi piacerebbe partire magari da questo e poi, se ci fosse tempo, visto appunto anche forse la tua posizione di osservatorio all'interno di questo mondo, ragionare su come un altro conflitto abbastanza annoso che nell'ultimo anno, come dire, è esploso con maggiore evidenza, vale a dire quello tra lavoro e salute, ecco, anche questo forse siamo di fronte all'esigenza estremamente urgente, scusate un po' la ridondanza di toni, però di venire ad una sintesi, ad una soluzione, no? È evidente che le condizioni di lavoro di alcuni posti in particolare non sono assolutamente compatibili con il diritto alla salute di lavoratori, lavoratrici e comunità in realtà che poi vivono intorno a questi siti. Ecco, mi piacerebbe quindi provare un po' a ragionare di questo.
Grazie. Allora, innanzitutto saluto a tutti e mi piacerebbe iniziare poi chiedendo anche perdono, diciamo, dopo i brillanti interventi che sono passati, perché io mi piace definirmi un metalmeccanico, quindi non ho questo formamento accademico anche nell'apprendimento dell'italiano, sapete, poi il percorso migratorio in Italia poi alla fine non è spinto da questa integrazione sostenuta attraverso la quale poi uno arriva, impara una lingua, entra nella cultura e tutto fai da te. Poi spesso nei nostri ragionamenti pecchiamo anche di una cultura, diciamo, non sostenuta, perché attraverso una integrazione mancata. Però la questione è una questione dirimente e forse Non c'è una risposta semplice e facile, perché oggi, come oggi, i nostri problemi come sindacato risiedono anche nel fatto in cui che nel luogo deputato dove una volta si discuteva di lavoro, che è il Parlamento, non ci sono oggi una rappresentanza politica per il lavoro. Cioè, il lavoro alla fine è una merce come un'altra, che si può comprare e svendere addirittura. E perciò noi il problema che abbiamo oggi è intercettare anche i giovani, che quando con loro si ragiona di sindacato ti chiedono cos'è il sindacato, perché alla fine il mondo del lavoro oggi è precario, quindi noi in certi ambiti non riusciamo a arrivare, quindi per sollevare anche le contraddizioni che ci sono. Allora è difficile oggi se, come dicevo prima, in mancanza di una rappresentanza forte all'interno delle istituzioni di questa voce, per noi il nostro lavoro diventa problematico, perché puoi anche conquistare delle cose a livello contrattuale, ma il giorno dopo una legge dello Stato viene a distruggere quelle conquiste. Quindi siamo di fronte a questo dilemma. E in più abbiamo notato che spesso chi lavora oggi non riesce neanche ad arrivare a fine mese. Quindi pur lavorando la gente è anche povera. Quindi anche questo è un problema grossissimo. Allora non è che poi alla fine, rimanendo come sindacato in una visione provinciale, riusciamo anche a capire le cose come stanno. Ultimamente abbiamo cominciato a capire che anche la dimensione europea del sindacato aveva anche, come dire, luogo in cui bisogna affrontare anche queste tematiche, visto che le aziende oggi sono collocate a livello europeo e mondiale, quindi bisognava anche arrivare a un sindacato europeo che esce di una logica in cui quelli del nord danno anche le carte a quei sindacati del sud. Perché oggi se due persone, che una abita in Germania, una in Polonia, lavorano nella stessa catena e producono le stesse macchine della Volkswagen, cioè non vedo perché devono avere un salario differente. Però spesso quando incontriamo i colleghi tedeschi, quando facciamo questa affermazione, ci rispondono in quanto sindacato che la lotta la dovete fare in Polonia, ma non è che noi vi dobbiamo dare una mano. Quindi non c'è neanche una logica di, come dire, sociale quando incontriamo altri sindacati, perché spesso entrano in una logica di perché la Volkswagen, quando va a investire in Polonia, chiede di non applicare i contratti nazionali, e IG Metall non è che non le sa queste cose qua. Quindi spesso anche noi nella costruzione di un sindacato europeo siamo in conflitto tra di noi, come i paesi, i stati europei sono in conflitto tra di loro. Sì, ragioniamo in termini di 27, però vediamo che sono logiche contrapposte anche nella visione di un'Europa che dentro un contesto più grande, perché poi adesso sono tanti blocchi contrapposti, non penso che avere sempre questo pensiero di nannismo, diciamo, riesce a affrontare una logica come quella cinese di un imperialismo puro. Però queste discussioni facciamo fatica oggi farlo con i lavoratori, perché spesso vivono la loro quotidianità, vivono i loro problemi, lasciando sfuggire comunque che quelli che dettano le regole oppure i processi non è che sono decisi qui da noi, ma altrove. Quindi avere anche uno sguardo un po' più ampio, portare una consapevolezza ai lavoratori, secondo me questo ci può anche dare una mano a rovesciare la tendenza. Però spesso questo facciamo anche noi fatica oggi nelle aziende a fare quelle riflessioni. E poi è emerso anche un passo dove si parlava anche dell'immigrazione. Allora, noi, per chi sa, c'è la legge Bossi-Fini che è ancora in vigore in Italia, ma spesso noi abbiamo avuto una lettura come sindacato che non è solo una legge sull'immigrazione, ma è anche una legge sul lavoro, perché tende a mettere uni con gli altri. Perché io, se ho un permesso di soggiorno che è legato al mio lavoro e se il mio contratto di lavoro è precario, io faccio di tutto per rinnovarlo. Anche se mi proponi 2 euro all'ora, accetto, perché devo rinnovare il permesso di soggiorno. Quindi portare anche questa riflessione dicendo ai compagni italiani che se danno una mano ai migranti, danno mano a loro stessi, perché rafforzano comunque la loro posizione. Però se le vedono come gente arrivata ieri che deve avere meno diritti, allora spesso noi cominciamo anche noi a rinunciare ai diritti acquisiti che qualcuno prima di noi, i nostri antenati, ha combattuto per farci avere lo statuto del lavoratore che oggi è in crisi, perché l'articolo 18 non c'è più, e siamo stati lì a guardare. Non abbiamo saputo comunque difendere quei acquisiti là, perché spesso il capitale, come si è visto prima, ha questa capacità di interpretare, di progettare, anche di guardare oltre. Ma noi spesso con le diatribe quotidiane quelle riflessioni non le spingiamo molto lontano. Per quello poi perdiamo prima di partire. Però se riusciamo comunque a avere queste letture e coinvolgere i giovani che il futuro è loro, sicuramente si può cambiare. Altrimenti noi lasceremo un mondo un po' disastrato e catastrofico.
E io ringrazio di cuore anche il nostro terzo relatore di questa serata, e credo che, come dire, siamo arrivati un po' ad un punto in cui in questi primi tre interventi abbiamo parlato di welfare, abbiamo parlato di reddito, abbiamo parlato di lavoro di cura, abbiamo parlato di razzializzazione, abbiamo parlato anche delle lotte che hanno attraversato quest'anno e mezzo di pandemia, e credo che nel momento in cui anche questa serata è una serata che vuole andare con questo dibattito a discutere e ad andare un po' all'interno di quelle che sono le questioni che attraverseranno e che comporranno il G20 su economia e finanza, non possiamo non parlare di tutte quelle tematiche legate all'ecologia e al cambiamento climatico. Ecco, io credo che quando parliamo di banche, quando parliamo di finanza, quando parliamo di economia, stiamo parlando esattamente della stessa cosa che in questi anni sta producendo in maniera sempre più evidente, l'abbiamo visto anche con la pandemia che si è andata a creare, il cambiamento climatico. Ecco, quindi credo che parlare anche all'interno di questa serata e anche nelle rivendicazioni e nelle istanze che andranno ad attraversare la giornata di mobilitazione di domani, parlare anche di tutto quello che è l'impatto dell'economia fossile e della responsabilità che hanno le banche e le istituzioni nella finanziarizzazione di questa economia, una delle economie più impattanti dal punto di vista climatico e una delle economie da cui proprio questo sistema sta costantemente accumulando ricchezza a discapito della salute dei nostri territori o della salute delle nostre vite, sia fondamentale. Ecco, per questo io lascio la parola a Simone Ogno, un attivista di Recommon. Recommon è un'organizzazione che si occupa di inchiestare e studiare l'operato delle multinazionali, delle istituzioni pubbliche per quanto riguarda appunto l'ecologia e la crisi climatica. Qualche mese fa è stata resa pubblica anche l'inchiesta contro Eni e quello che riguarda appunto il processo su Eni incriminata per corruzione internazionale. Ecco, quindi io ti lascio la parola chiedendoti un po' quello che è di, come dire, di delineare un po' meglio di come ho fatto io sicuramente il nesso tra banche, finanza e economia fossile. Grazie.
Sì, ciao a tutte, ciao a tutti. Grazie innanzitutto per alla piattaforma We Are the Tide per aver aperto una finestra su un evento che comunque è fuori da pubblico scrutinio. Il G20, come sono il G8, ora G7, il forum di Davos, sono eventi a porte chiuse in cui comunque appunto si prendono decisioni che hanno un impatto sulle nostre vite, sull'ambiente, sul clima, sul mondo animale umano e non umano, e alla fine noi appunto dobbiamo subire quello che in quelle stanze viene deciso. Non è infatti una sorpresa che poi, nonostante ci sia il G20, esistano poi dei gruppi che influenzano ufficialmente il G20, è sicuramente uno di quelli più importanti, più rilevanti, è il cosiddetto B20, ovvero il Business 20, che è uno dei gruppi ufficiali di raccordo tra il mondo della politica e le decisioni che vengono prese in quelle segrete stanze. Ecco, il B20 in Italia quest'anno è presieduto da Emma Marcegaglia e con un forum di advisor di tutto rispetto, ovvero tutti gli esponenti, i CEO, gli amministratori delegati delle principali corporation italiane e dei gruppi finanziari. Possono vantare appunto la presenza di Claudio Descalzi di Eni, di Marco Alvera di Snam. Interessante notare che Claudio Messina, CEO di Intesa San Paolo, si occuperà proprio della parte finanza e infrastrutture. Non è scontato in questo infatti, perché una delle parti più rilevanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà proprio le infrastrutture, ovvero altre grandi opere inutili e dannose imposte sui territori. Ecco, e quindi Claudio Messina ci verrà a dire quali sono appunto, qual è l'importanza e la bontà di queste opere. Una finanza privata che appunto fa leva sulla finanza pubblica, cerca di influenzarla e di prenderla e di abbracciarla in un abbraccio appunto sempre più mortale. Per quello parliamo sempre di più di cattura dello Stato, perché appunto il capitalismo privato, la finanza di stampo estrattivista, appunto cerca di far suo lo Stato, e lo vediamo ancora di più soprattutto nel post pandemia, quando, sempre per rimanere in Italia, una delle prime mosse del governo, l'8 aprile del 2020, con il decreto liquidità, cosa è stato fatto? Sono state date le chiavi del paese all'Italia, alle banche, scusate, con il programma Garanzia Italia. La prima banca che ha beneficiato di questo programma è stata Intesa San Paolo, ovvero da Intesa San Paolo passavano la maggior parte delle garanzie per supportare le cosiddette piccole e medie imprese o le grandi corporation. Ora, se già era chiaro durante il primo lockdown del 2020 quali erano le strade da non battere, ancora più chiaro dovrebbe esserlo adesso. Non è così, perché appunto abbiamo visto come poi i soldi anche del programma Garanzia Italia, che sono passati per Intesa San Paolo, per Unicredit, per Mediobanca, sono andati alla grande industria fossile, all'industria degli armamenti, a quella delle grandi infrastrutture, senza appunto prendersi cura in questo caso di quello che era un contesto malato, quello generato dalla pandemia. Finanza privata, appunto, che tendiamo a chiamare finanza fossile, perché? Perché appunto è da almeno gli anni 70, dalla nascita dell'OPEC, che ha contribuito a fondare quella che è stata l'economia del petrolio e ci sta traghettando quasi in maniera indisturbata nell'economia del gas, dove siamo immersi fino al collo. Ad esempio, in tempi recenti lo sta facendo anche tramite l'escamotage dell'idrogeno, che è una maniera semplicemente per prolungare l'industria fossile, superando il petrolio scavalcato a destra dal gas, che ha effetti climalteranti anche ben più impattanti sul lungo termine. E quando si parla di finanziarizzazione, appunto, il gioco diventerà ancora più evidente quando con tutto il discorso della transizione ecologica, naturalmente a un certo punto si dovrà parlare per forza di superare non tanto il modello quanto gli elementi che quel modello hanno contribuito a creare, quindi il petrolio e il gas. Si parlerà delle rinnovabili, se ne sta già parlando, e la finanza privata è in prima fila per dire: certo, andiamo con le rinnovabili, ma quali rinnovabili? Dove e su che scala? Perché sono già pronti ettari e ettari di fotovoltaico in contesti già sofferenti, depressi economicamente e socialmente, sia in Italia ma che poi anche alle porte dell'Italia, perché quella stessa finanza che poi erige le frontiere e le militarizza, poi dall'altra parte delle frontiere pretende appunto, come ad esempio nel Sahara occidentale, di costruire 400 ettari di fotovoltaico che serviranno all'elettrificazione dell'Europa e quindi a renderci più verdi. È quello il modello che vogliamo conseguire? Forse se sostituiamo semplicemente i fattori al sistema, il sistema rimane. Questa è una delle domande che ci poniamo. Ora, in Italia vediamo che la finanza che esprime pressione sullo Stato, sulla finanza pubblica, su questi contesti che sono appunto qua fuori da questa porta, è comunque iperconcentrata. Immaginiamo che è circa il 60% del mercato bancario italiano sta in mano a 5 soggetti: Intesa San Paolo, Unicredit, Mediobanca, Banca Popolare dell'Emilia Romagna e Banco BPM. Il 60%. Questo grazie anche al fatto che la Banca Centrale Europea ha spinto per, appunto, affinché le grandi banche e i grandi gruppi ne inglobassero degli altri. In questo l'Italia e la Spagna hanno un trend molto simile. E infatti si vedono poi anche trend molto simili da un punto di vista di depauperamento sociale, ambientale e così via. Perché, appunto? Perché sono grandi gruppi di potere che poi possono fare il bello e il cattivo tempo con il pubblico e con tutti gli altri privati di altri settori produttivi. In questo, in particolare, c'è un gruppo, perché appunto è vero che le responsabilità sono collettive, però ci sono soggetti che hanno più responsabilità di altri. Sicuramente, come appunto abbiamo provato ad esplorare con Recommon, abbiamo individuato un gruppo bancario, che è Intesa San Paolo, quale quello che sta più al centro di queste dinamiche. E lo vediamo non solo per i finanziamenti all'industria fossile, ma anche per i finanziamenti all'industria delle armi, per i finanziamenti alle grandi infrastrutture, che sono sempre imposte sui territori senza possibilità, appunto, di una pubblica parola su quelle scelte che poi ricadono sulle persone e sull'ambiente circostante. Perché, appunto, poi Intesa San Paolo? Basti pensare che, appunto, solamente nel periodo che va dal 2016 al 2020 sono stati circa 45 miliardi di euro quelli che sono passati, appunto, dalle cassaforti del gruppo torinese all'industria fossile. E stiamo parlando naturalmente delle corporation che più ci tolgono la vita ogni giorno di più, e quindi Eni, Snam, Enel, soprattutto in passato, ma anche a livello internazionale, Shell, ex British Petroleum, Total e così via. E quindi facendo da stampella a quel modello direttamente estrattivista che, appunto, tramite i progetti fossili, che siano miniere a carbone, gasdotti, oleodotti, trivellazioni e così via, va a estrarre valore dai territori e dalle persone che li abitano. In più, qual è la caratteristica, ad esempio, per paragonare due soggetti, di Intesa San Paolo e Unicredit? Che se nell'ultimo periodo, ad esempio, Unicredit ha superato Intesa da un punto di vista dei prestiti, sicuramente quando parliamo di investimenti è una partita che non ha nemmeno senso di essere menzionata, perché Intesa investe nell'industria fossile. Investire vuol dire sperare che le società che ci uccidono ogni giorno di più facciano bene il loro business, ovvero trivellare, produrre idrocarburi, trasportarli, naturalmente passando sopra i territori che vengono attraversati da queste infrastrutture, e quindi sperano che facciano bene il proprio business per avere indietro un dividendo che poi è reinvestito. Come? È reinvestito tramite, ad esempio, le sue fondazioni nelle nostre città, nei contesti urbani e non urbani, per rimodellarle a loro piacimento, per gentrificarle e così via. E poi, in ultimo, naturalmente, per le relazioni che ci sono all'interno dello Stato e con lo Stato, perché è strettissimo il legame sempre più tra la finanza privata e la finanza pubblica, è quasi una cosa che non può essere più scissa. In Italia lo vediamo, ad esempio, con un ente che rimane abbastanza nel cono d'ombra, ma dovrebbe essere sempre più esposto e attaccato, come la SACE. SACE, che è, appunto, la società di supporto al credito all'esportazione in Italia, che è un mix di pubblico e privato, ma alla fine fa capo comunque al Ministero del Tesoro. Ecco, cosa fa SACE? SACE pone delle garanzie con i nostri soldi, quando versiamo le tasse, per tutte quelle società italiane, soprattutto i grandi player, che vogliono investire all'estero e portare avanti il loro business all'estero. Cosa fa la SACE? Pone una garanzia, ovvero pone una garanzia contro rischi che possono essere sociali, possono essere politici, perché naturalmente poi più sono lontani i territori di estrazione del profitto, più, appunto, si può fare il bello e il cattivo tempo, però questo porta anche dei rischi. Se questi rischi sono troppo grossi, c'è SACE che mette i soldi. Se SACE non riesce a mettere i soldi, c'è direttamente il Ministero del Tesoro. Quei soldi, però, da che casse passano? Passano sempre dalle casse delle banche commerciali, soprattutto Intesa San Paolo. E vediamo questo collegamento in tutti i progetti più devastanti da un punto di vista ambientale e climatico in quest'ultimo periodo. Lo stiamo vedendo nel caso del Mozambico e stiamo vedendo appunto cosa sta comportando, che diventerà a breve, se non si riesce a mettere una toppa, un'altra Somalia o un'altra Siria. Lo abbiamo visto ad esempio nei progetti devastanti nell'Artico Russo, che rischiano di peggiorare ulteriormente il sistema ecologico di quelle aree già soggette naturalmente a riscaldamento globale più di altre. Però questo poi a che cosa serve? Sono ponti strategici, ad esempio, appunto, come menzionava il professor Fumagalli prima, di tutto quel capitalismo delle piattaforme e della logistica, perché avere appunto un territorio devastato a nord-est, appunto nell'Artico Russo, serve semplicemente alle grandi navi metanifere per arrivare più velocemente nei mercati asiatici. Quindi il gioco vale la candela alla fine. Ora, Intesa come soggetto appunto è sicuramente emblematico in Italia, ed è emblematico per ulteriori due motivi prima di concludere. Una delle ultime esternazioni di Carlo Messina come amministratore delegato di Intesa San Paolo è stata che il gruppo bancario, a sostegno del PNRR, quindi del Recovery Plan, finanzierà appunto i progetti in Italia con circa 400 miliardi di euro, quindi una cifra che è pari a quasi 10 manovre finanziarie italiane. 400 miliardi di euro, di cui 150 andranno alle big corporation. Già detto, nero su bianco, lo possiamo vedere sul sito istituzionale del gruppo. Ora, tutto quello che è successo fino adesso, cosa ci fa pensare? Ci fa pensare che se da un lato l'idrogeno è uscito, fortunatamente, momentaneamente, dal recovery plan italiano, potrebbe naturalmente rientrare dalla finestra, ad esempio, tramite il fondo aggiuntivo, che quello che abbiamo chiamato ironicamente il fondo spazzatura, che appunto andrà a supportare tutti quei progetti che non sono stati approvati dall'Unione Europea per il recovery plan. Ecco, ci sono già pronti 150 miliardi per supportare quel tipo di progetti, di cui 60 entro dicembre del 2021. Quindi ci sarebbe anche da temere quando si rinzierà a parlare di Green New Deal europeo, perché in quel caso Intesa ha promesso 50 miliardi di euro. Di cosa stiamo parlando? Non lo sappiamo ancora, perché naturalmente la finanza privata, nell'ambito di tutto il dibattito di cui si parlerà anche questi giorni qua a Venezia, soprattutto nella giornata della conferenza sul clima, nella giornata conclusiva, si parlerà di tassonomia, ovvero quali sono gli investimenti sostenibili, di che cosa si tratta. Sicuramente la finanza privata in questo fa da spalla all'industria fossile per spingere affinché il gas, ad esempio, sia considerato un investimento verde, come sempre, di transizione. Dipende, poi appunto ci rimettiamo a loro per capire quanto durerà questa transizione con i combustibili fossili, che è un po' un ossimoro. Per chiudere, appunto, ci sono gruppi che hanno più responsabilità di altre, e una delle cose che sicuramente sarebbe importante fare è rovesciargli il mercato sulla testa, perché appunto naturalmente temono i rischi reputazionali, da cui poi derivano i rischi economici. Lo abbiamo visto nel nostro operato, lo abbiamo visto nelle mobilitazioni appunto di Fridays for Future, di Extinction Rebellion, di Rise Up for Climate Justice. Temono fortemente di essere esposte, di essere portate fuori dalla loro comfort zone. Quello dovremmo fare ogni giorno pubblicamente, perché se da un lato sulla finanza pubblica, sulla Banca d'Italia, sulla SACE tendenzialmente è più facile, perché in una certa misura sono nostri quei soldi, sulla finanza privata sicuramente il lavoro è molto più complesso, e quindi innanzitutto togliergli il terreno sotto i piedi, portarli fuori dal cono d'ombra, aiuta sicuramente a avere un terreno di scontro più neutro, o comunque più favorevole alle nostre istanze, perché è l'unica maniera per evitare che continuino a estrarre valore dai territori, dalle persone, appunto dal mondo animale, umano e non umano che lo abita. Altrimenti appunto quello che ci aspetta non è un orizzonte di devastazione al 2030, ma lo stiamo vedendo già adesso, e quindi o li fermiamo adesso o altrimenti ne pagheremo le conseguenze domani.
Ringrazio davvero moltissimo Simone, credo, per questa panoramica. Se nella prima parte penso che un po' la reazione più comune sia stata la rabbia per essere educata, credo che veramente poi nella seconda tu ci abbia dato anche delle prospettive più ottimiste, insomma, per cui davvero ti ringrazio per il tuo intervento. Adesso lascerei appunto invece la parola alla nostra quinta ospite, Paola Imperatore, un'attivista dell'Assemblea Antispecista, e qui credo che appunto il tuo contributo sia assolutamente anzitutto nelle corde di questa discussione. Credo anche negli ultimi anni sia stata una svolta abbastanza innovativa quella che ha portato appunto la questione antispecista a emergere anche all'interno di battaglie, come dicevo prima, sempre più intersezionali, no? Ripeto, questo credo che sia un valore aggiunto anche della piattaforma che quest'anno, in occasione appunto delle mobilitazioni contro il G20, abbiamo costruito. Perché questo? Banalmente perché, se come Simone molto bene adesso ci ha descritto, ci sono degli interessi effettivamente finanziari, economici nell'accumulare queste forme di ricchezza estratte dalla cosiddetta natura a buon mercato, ecco, all'interno di questa natura a buon mercato da cui si continua ad estrarre valore, non dobbiamo annoverare unicamente quelle forme di natura quasi incontaminata, pura, no? In questa narrativa che le vede molto distaccate come un qualcosa da proteggere, come se noi effettivamente potessimo essere in grado di farne, ma sicuramente esiste anche tutto quel mondo degli animali non umani, ecco, da cui viene costantemente estratto profitto, sui quali viene costantemente esercitata una forma, no, di potere, di esproprio e quant'altro. Quindi ecco, vorremmo riuscire a concludere un po' la discussione di oggi, e ringrazio, colgo l'occasione di nuovo ancora un po' tutti i nostri ospiti per questo, con questo tipo di contributo. Grazie.
Ciao a tutte, tutti e tutto. Io sono parte del collettivo Assemblea Antispecista, che probabilmente avete sentito, spero abbiate sentito nominare nell'ultimo anno, perché è impegnato al fianco del Centro Sociale Bruno e di Raise Up nella battaglia per la tutela delle montagne trentine contro il genocidio che si sta verificando ormai da anni nei confronti degli orsi trentini, che non stanno facendo altro che essere orsi. Sono da sempre impegnata negli ambienti femministi, negli ambienti ecologisti. Sono molto felice di essere qui a partecipare a questa piattaforma alternativa al G20, perché la mia formazione politica iniziò proprio il mio primo anno di università con il G8 di Genova. Seguivo allora per il Social Forum la piattaforma dell'Osservatorio Permanente del Consiglio dell'Osservatorio del Conflitto Israelo-Palestinese e facevo parte del comitato che promuoveva allora Tobin Tax, che non era malaccio come idea, insomma. Quindi sono molto felice che tutti quegli argomenti di lotta che si portavano allora al G8 e che poi scomparvero per un certo periodo di anni siano finalmente tornati qui. Sono doppiamente felice perché portare l'antispecismo all'interno degli ambienti politici, degli ambienti economici, degli ambienti di discussione e incredibilmente negli ambienti radicali di sinistra è un lavoraccio difficile, deprimente e avvilente. Come vi dicevo, il mio impegno politico ha ormai una lunga data. Sono femminista, sono antifascista e sono antispecista, quindi, come avrete capito, ho anche dei difetti, e infatti sono vegana. Ahimè, perdonatemi, sono di quella razzaccia di persone che quando siete al supermercato sono dietro di voi e vi giudicano quando passate la scatoletta di prosciutto alla commessa. In realtà l'antispecismo di cui vi vorrei parlare oggi è molto diverso da una lezioncina di vita. E essendo anche l'ultimo intervento, ho cercato di deintellettualizzarlo il più possibile e di parlarvi dell'antispecismo nella sua ossatura. Sono stata invitata qui oggi anche perché ho uno di quei posti che io definisco pionieri in Italia, che sono dei luoghi meravigliosi, che sono i rifugi antispecisti, che sono rifugi per animali umani e non umani. Nel mio, attualmente in Abruzzo, io sono di Pescara, vivono 130 animali sottratti alla mercificazione e al mercato della zootecnia. Quindi passerei direttamente alla parte tecnica, parlando un po' di antispecismo. Per me l'antispecismo è stata la naturale prosecuzione della mia lotta politica negli altri ambiti, è stato proprio quello che ha rimesso insieme i puntini, è stato il completamento del mio femminismo, è stato il completamento del mio percorso universitario in ambito sociologico e di economia dello sviluppo dei paesi del sud del mondo, e non si può ancora nel 2020 continuare ad ignorare la questione animale. La lotta contro il capitalismo non può essere completa se non cominciamo a considerare quella che è la seconda industria che produce più indotto a livello mondiale, che è l'industria alimentare e zootecnica, che è in mano a multinazionali terrificanti. Quindi è ora di iniziare a portare l'antispecismo in tutti gli ambienti in cui si mette in discussione lo status quo economico, etico e politico. L'argomento è molto vasto, quindi cerco di seguire un percorso un pochino semplice. L'uomo è sempre stato specista, l'uomo ha sempre considerato le vite animali vite di serie B, come lo sono state nel passato tante altre vite, come lo sono state per tanti anni le vite indigene, come lo sono state per tanti anni le vite dei paesi colonizzati, come lo sono state per tanti anni le vite degli schiavi, come lo sono spesso ancora oggi le vite delle donne. Per questo per me l'antispecismo non può rimanere fuori dal femminismo, non può rimanere fuori dall'ecologismo e non può rimanere fuori da tutte le lotte per i diritti alla vita. Il tema di oggi è particolarmente attinente all'antispecismo perché il focus è proprio sulla mercificazione della vita e non esiste vita più mercificata di quella dell'individuo animale. Nei mattatoi, nonostante non ci siete mai entrati voi chiaramente, nei mattatoi, nonostante il profumo di cloro, nonostante il greenwashing, si consuma alla perfezione quello che è il processo capitalista. Non ci dimentichiamo che Ford ideò il processo della catena di montaggio delle fabbriche d'auto dopo aver osservato il processo di smontaggio all'interno dei mattatoi. Le efferatezze perpetrate contro gli individui animali reclusi in strutture concentrazionarie dove vengono progettate, decise, decretate in termini numerici e di profitto delle vite, che sono poi vite misere, abusate, violentate, fino al giorno in cui vengono terminate, come se non fossero esseri senzienti, come se non fossero singolarità, dotate di capacità, di coscienza e di relazione. Nessuna necessità umana, che sia essa basata sulla tradizione o sulle nostre necessità biologiche legate all'alimentazione, ha mai potuto e potrà mai giustificare animali costretti alla malattia e all'immobilità assoluta. Nessuna necessità umana ha mai potuto e potrà mai giustificare figli strappati alle proprie madri, intere famiglie trucidate, fratelli e sorelle massacrati gli uni davanti agli altri. Nessuna verità scientifica potrà mai giustificare animali sani strappati alle foreste, ai mari, che diventano esperimenti, cibi in scatola, attrazioni in zoo, circhi e delfinari. Nessuna cultura è mai stata crudele e specista quanto la nostra nei confronti degli individui animali, perché nessuna società ha mai risposto e ubbidito quanto la nostra al mercato e alle sue necessità. La reificazione dei corpi animali è lo strumento, la tradizione è l'inganno e lo specismo è lo stato dell'arte. E il profitto della zootecnia e delle multinazionali della zootecnia, prima fra tutte la Monsanto, è il fine. Esseri umani e animali sono insieme carnefici e vittime al soldo del profitto di poche aziende zootecniche che rubano la vita e allo stesso tempo quella degli animali e quella degli umani, distruggendo habitat, inquinando e devastando vite. Parlavamo di ecologia, ecco, un'altra grande difficoltà che abbiamo col movimento ecologista è il fatto del rifiuto, non in tutti gli ambienti, per fortuna, come dicevi tu, si sta muovendo qualcosa, del considerare la seconda industria più inquinante al mondo, che è quella zootecnica. Non è un mistero ormai che la deforestazione amazzonica è funzionale alla creazione di nuovi pascoli. Non è una notizia nuova il fatto che, qui citiamo le fonti ufficiali, citiamo la FAO, citiamo l'ONU, non i vegani antispecisti radicali. Non è un mistero che la devastazione e l'inquinamento mondiale facciano capo ad alcune aziende dei carboni fossili tanto quanto alle aziende zootecniche. In Italia godiamo di un orribile primato, anzi due, uno bello e uno terribile. Il primo è che abbiamo la produzione antispecista, filosofica, etica e politica migliore del mondo. La seconda, che non si fila nessuno, la seconda è che abbiamo la Inalca. La Inalca, facente parte del gruppo del Cremonini Group, non paga della distruzione che sta portando in Europa e soprattutto in Europa dell'Est, si sta letteralmente, non sto esagerando, comprando mezza Africa. Vi invito ad immaginare cosa può significare portare i mega allevamenti e i mega mattatoi nei territori africani, dove sono chiaramente più difficili le lotte ambientaliste e le lotte per i diritti dei lavoratori. Il panorama che l'Enalca sta prospettando lo potete osservare ognuno di voi andando sul sito dell'Enalca, dove in prima pagina ci si vanta degli acquisti fatti in Ghana, degli acquisti fatti in Congo. La situazione all'interno dei feedlot, che vengono ritenuti in genere un fenomeno statunitense, i mega allevamenti, ma che ormai sono il modello produttivo di tutta la bassa bresciana, di tutta la pianura padana e quindi parte fondante del disastro ecologico anche delle regioni del nord-est, non sono solo un grave problema a livello morale, a livello etico, per quello che accade agli animali nei mattatoi, ma coinvolgono direttamente due sfere importantissime che abbiamo anche parlato, di cui anche abbiamo parlato qui oggi, che è quella dei diritti dei lavoratori e dei diritti dell'ambiente. Tra i lavori più alienanti che il mercato ha deciso per l'essere umano, lavorare nei mattatoi è sicuramente sul podio. Ci sono luoghi di lavoro di cui sappiamo poco, spazi organizzati in modo da non essere accessibili. Alcuni esempi sono quelli degli ospedali, delle regioni, dei manicomi, già Foucault ne parlava e li illuminò parzialmente a suo tempo. Restano ancora oggi tantissimi luoghi inaccessibili, luoghi di lavoro inaccessibili alla cittadinanza, che sono laboratori, Parlamento, la caserma, la fogna, scusatemi per l'accostamento, però di fatto vanno bene vicine. Ma non con uno di questi luoghi inaccessibili e misteriosi che vivono nell'ombra abbiamo un rapporto particolarmente diretto, perché è uno degli spazi che quotidianamente, 4 volte al giorno, anche di più, ci nutre. Ma è invisibile, ignorato e costantemente rimosso, ed è il mattatoio. Ad oggi ci sono molti studi sociologici e saggi prodotti in tutta Europa, anche negli Stati Uniti, che raccontano di come le violenze che i lavoratori dei mattatoi diventino poi violenze domestiche, di come i diritti dei lavoratori, ricollegandomi a quello che dicevi anche tu prima, in alcuni luoghi, in alcuni mattatoi d'Italia sono stati anche processi, insomma, anche con una certa rilevanza mediatica, i pagamenti sono così irrisori che gli unici che accettano di lavorare nei mattatoi sono i migranti, mentre prima la maggioranza dei lavoratori nei mattatoi erano i migranti dell'Est Europa, è calcolato dai sindacati che oggi oltre l'84% dei lavoratori dei mattatoi siano persone provenienti dal sud del mondo. Il mattatoio, nonostante i diversi siano stati appunto i testi e i saggi negli anni che li hanno raccontati, restano scuri e non sono accessibili, non sono accessibili per legge, ma non solo, non vogliono essere accessibili. Non a caso i camion che trasportano gli animali ai mattatoi viaggiano principalmente di notte. Viene raccontata la favoletta che viaggiano di notte per questioni di temperature, specialmente d'estate. In realtà sono tutti dotati di impianti di aria condizionata per legge. È semplicemente che il mattatoio e la produzione della carne vuole essere completamente invisibilizzato per favorire quel processo di dissonanza cognitiva a cui noi siamo avvezzi fin dalla nascita attraverso tutte le sovrastrutture che ci vengono inculcate durante la nostra crescita con i normalissimi progetti di socializzazione, fin da quando ci viene messo il pollo nel piatto e il pupazzo del coniglio nella culla. È assolutamente un tema collegato al femminismo. Adesso non mi voglio dilungare, se no l'intervento dura 3/4 d'ora, però noi le donne sono oche, sono vacche, sono scrofe. Quindi il collegamento è assolutamente semplicissimo. Uno fra tutti, basti leggere il testo interessantissimo che vi invito ad acquistare, che è Carne da macello di Carol Adams. Quando si parla di emergenza climatica, l'elefante nella stanza è sempre l'azienda zootecnica, quella di cui non si vuole parlare. La produzione di origine animale ha un impatto devastante sotto qualsiasi punto di vista. 3/4 delle terre coltivate, e per 3/4 delle terre coltivate sto intendendo l'intera superficie delle Americhe, del nord e del sud, sono coltivate a scopo non alimentare, a scopo zootecnico. Un terzo dell'acqua potabile mondiale è dedicata a pascoli e coltivazioni di mangimi a fronte di una produzione di calorie
pari solo al 20% del totale potenziale, cioè se gli stessi territori che noi coltiviamo per produrre mangimi per gli animali d'allevamento, che sono pessimi convertitori di proteine, anche se mi fa un po' ribrezzo parlare di loro in questi termini, se coltivassimo lo stesso spazio in proteine animali, il cibo avanzerebbe. Quindi non avremmo quasi più differenza tra l'accesso alimentare tra il nord del mondo e il sud del mondo. Qui stiamo parlando di dati che ormai sono acclarati, dati scientifici che solo il negazionismo può rifiutare di accettare, perché sono dati che escono su Nature, che escono su Science, ormai ogni settimana c'è uno studio nuovo. L'80% della soia mondiale non è per i vegani, abbiate pazienza. Ecco, ogni tanto una soddisfazione me la devo togliere. È dedicata ai mangimi per gli allevamenti intensivi o estensivi, che non fanno alcuna differenza. Ed è ormai fatto acclarato che gli incendi dolosi e le deforestazioni del centro e del Sud America sono dovuti alla necessità di produrre nuovi pascoli. Ma c'è un fattore inquinante ancora più rilevante da considerare se parliamo di CO2, e inquinamento atmosferico e temperatura, che è quello del metano. Le mucche inquinano quanto dei SUV. Per la precisione, le scoregge delle mucche inquinano molto di più dei SUV. Il metano, però, a differenza di tanti altri carboni fossili, ha una permanenza nell'atmosfera di circa 12 anni. Il che significa che se da domani gli stati nazionali proibissero l'allevamento delle mucche, nel giro di 12 anni si avrebbe una riduzione delle temperature dell'1,2%. Ripeto, anche questi non sono dati della sinistra antispecista radicale, sono dati che potete trovare sul sito dell'INAF, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Roma. Una piccola nota a margine, perché non mi voglio dilungare troppo: un recente studio pubblicato sul Nature, questo circa 4 mesi fa, ha dimostrato come la pesca, tutta, non solo quella a strascico, causi un'emissione di CO2 pari all'intero traffico aereo mondiale. In sostanza, il nostro rapporto con gli animali non umani interferisce in qualsiasi ambito della nostra vita. Fortunatamente prima ho sentito parlare di sindemia invece di pandemia. Di solito siamo gli unici a parlare di sindemia. Non si può, sempre per gli argomenti ignorati, non si può assolutamente ignorare come, insieme al capitalismo, in un mondo globalizzato, lo specismo abbia contribuito alla genesi e alla diffusione capillare di pandemie e della più recente sindemia del Covid-19. Mentre il mondo intero si scervella a capire se la colpa era del pipistrello, del pangolino o del laboratorio cinese, additando metodi barbarici, sottintendendo anche un certo razzismo imperante verso alcuni popoli piuttosto che altri, quasi nessuno si interrogava sul fatto che forse era il caso di andare alla vera radice del problema, ovvero di decostruire il nostro rapporto di dominio con gli animali non umani. Io ho un rifugio, quindi seguo i diktat della ASL. Ogni anno vengono segnalati a noi allevatori, perché io incredibilmente, nonostante anche abbia un rifugio, a livello giuridico sono inquadrata come un allevatore, oltre al danno la beffa. Ogni anno l'ASL introduce o toglie all'interno delle profilassi obbligatorie nuove analisi. Questo dipende dai test effettuati nei mega allevamenti, dove sistematicamente ogni anno vengono rilevate delle nuove epidemie mortali non solo per gli animali, che spesso ne sono portatori sani in realtà, come diverse malattie come la brucellosi, la clamidia. In realtà il pericolo vero è che questi morbi, che appestano ogni allevamento italiano, da quello del contadino con la mucca, dello zio con la gallina nel praticello che non esiste più, ai mega allevamenti di Cremona, di Novara, di Parma, di tutta l'Emilia Romagna, dal nord, da Milano, da Spedaletto Lodigiano a Ragusa. Queste sono cose che sono informazioni a cui le persone normalmente non hanno accesso, ma sappiate che ogni anno all'interno degli allevamenti ci sono virus potenzialmente molto, molto più pericolosi del Covid-19. Quando in un allevamento vengono riscontrati i virus che possono compiere il salto di specie, si applicano immediatamente delle misure ASL che sono ben codificate, che potete trovare sul sito del Ministero della Salute o facendo qualche ricerca approfondita su internet. Gassazioni di interestalle, sepolture vive di animali da 3.000, 5.000, 6.000 elementi alla volta, Quindi insomma la situazione uomo, animale e pandemia non sarà contenibile ancora a lungo. Ci saranno altri virus che saranno molto più letali del Covid, come lo è stata la mucca pazza, come è stato il virus dell'aviaria. Questi virus continuamente bussano alle nostre porte e non sempre si riesce a tenere quelle porte chiuse. E il Covid-19 è uno di questi esempi. Per concludere, parlando sempre al tema della mercificazione animale, alcuni dati che ho guardato prima, perché sono un po' masochista, quindi io la notte vado a vedere i dati della borsa merci dei mercati del bestiame. Una vacca romagnola da carne al mercato di Modena questa mattina era valutata 1,45 euro al chilo al peso vivo. Se fosse stata una mucca di razza chianina sarebbe stata valutata 3,80 euro al chilo. Se fosse un vitello maschio sarebbe stato valutato 3,11 euro al chilo. Se considerassimo soltanto i quarti anteriori, a Firenze varrebbero 7,95 euro al chilo. Oggi Fidel, Santiago e Clara, che sono tre animali che vivono con me al rifugio, alla borsa del mercato di Modena sono stati valutati 1,31 euro al chilo. Se consideriamo solo alcune parti del corpo c'è una flessione di 1,5 euro al chilo. Blanca, una delle mie caprette da latte, nella borsa del mercato di Ismea di oggi era valutata 1,80 euro al chilo ed era su subito.it in vendita a 150 euro. Grazie mille.
Allora, scusatemi se interrompo un attimo la discussione, dico due cose, poi lascio subito la parola a chi voleva rispondere al primo intervento, se ce ne sono altri. Il fatto è che di questo dibattito stiamo facendo la diretta streaming anche per tutti e tutte coloro che non la potevano seguire qui in presenza ai magazzini del sale, e quindi la diretta ha un tempo limitato e questo tempo si sta esaurendo. Quindi provo a dire un po' due cose per concludere, per tirare un po' le fila di quella che è stata la discussione di questo dibattito e poi possiamo anche proseguire con eventuali altre domande e riflessioni. Ecco, io credo che, innanzitutto ringrazio a nome mio, di Anna Clara, ma anche credo di tutta la piattaforma We Are The Tide, gli ospiti che abbiamo avuto qui oggi e per i loro interventi. Credo che nel dibattito di oggi siamo riusciti a tracciare una prospettiva molto chiara di quello che significa ospitare un G20 su economia e finanza qui nella nostra città e anche quali sono le nostre prospettive, quello che andiamo a rivendicare nella piazza di domani. Ecco, io credo che, quando parliamo di G20 su economia e finanza, stiamo parlando direttamente di quello che riguarda le nostre vite, di quello che riguarda il nostro presente, di quello che riguarda il nostro futuro. Ecco, quello che sta succedendo nella città di Venezia in questi giorni sono appunto queste 20 persone, questi 20 ministri più potenti della terra che si ritrovano in una città completamente militarizzata, in una città completamente controllata, per discutere del nostro presente e del nostro futuro. E questo avviene nel luglio del 2021, ad un anno e mezzo da questa sindemia, una sindemia che abbiamo visto quante disuguaglianze, quanta difficoltà, quanta povertà ha prodotto nel corso di quest'anno. Ecco, quindi io credo che se questa sera siamo riusciti a dare una lettura molto chiara di quello che significa ospitare un summit di questo tipo, credo anche sia fondamentale ricordare la necessità, di fronte ad un meeting, ad un summit di questo tipo, di scendere in piazza e di prendere parola. E di farlo tutti e tutte insieme, appunto il nome della piattaforma We Are The Tide, You Are Only G20, quindi voi siete in pochi, voi siete 20, noi siamo tanti e tante. Ecco, quindi io credo che nella giornata di domani dobbiamo davvero essere la voce di tutti e tutte coloro che in quest'anno e mezzo e che da troppo tempo vengono lasciati indietro, vengono lasciati senza tutele, vengono lasciati senza diritti, senza reddito. Stiamo parlando dei lavoratori, delle lavoratrici, stiamo parlando dei popoli razzializzati,
Stiamo parlando delle donne, stiamo parlando delle soggettività LGBTQIA+, stiamo parlando dei nostri territori, della natura e anche degli animali non umani. Ecco, stiamo parlando della vita su questo pianeta. Ecco, e credo che in tutto e per tutto il G20 su economia e finanza quest'anno si esprima in contrapposizione alla vita e alla tutela della vita. Ecco, quindi ecco, io vorrei rilanciare l'appuntamento di domani alle 2:30 in Riva delle Zattere per una mobilitazione ampia e allargata che dia spazio a tutti, tutte e tutto coloro che vogliono partecipare e che vorranno intervenire portando il loro contributo. Credo però che nella giornata di domani, come abbiamo detto anche da diverse settimane, da quando è stata costruita anche la piattaforma We Are the Tide, che sia importante nella giornata di domani dare un segnale forte, dare il segnale di una città, di un territorio, di un paese che non ci sta ad ospitare un meeting di questo tipo rimanendo in silenzio. Quindi ecco, nella giornata di domani, oltre alla mobilitazione alle Zattere, in Riva delle Zattere, con chi vorrà, con chi se la sentirà, andremo e cercheremo di violare, andare contro la zona rossa che è stata imposta sulla città di Venezia. Ecco, io invito tutte e tutti a partecipare alla giornata di domani, ad essere in tanti e in tante, perché come abbiamo detto nel nome di questa piattaforma dobbiamo essere marea. Grazie.
Radio Shepherd, la migliore alternativa.